Buongiorno a tutti. Oggi abbiamo il nostro secondo appuntamento con il libro del profeta Giona e andiamo a scoprire tante cose interessanti. C'è molto da imparare su questa storia che tanti credono sia solamente un racconto di fantasia. Noi sappiamo bene che è la parola del Signore, abbiamo fede che la parola di Dio è stata scritta per noi, cioè per i suoi figli, affinché ognuno di noi sia preparato, formato, equipaggiato per servirlo e per rendere testimonianza, per dargli gloria. Così stamattina vediamo, come dicevo, il secondo appuntamento e andiamo a scoprire la risposta di Dio, perché ricordate la volta scorsa abbiamo visto che Dio si è rivolto a Giona per affidargli un compito, no? E il suo compito qual era? Di andare nella città di Ninive per fare un proclama, per annunciare qualcosa a questi niniviti, gli abitanti appunto di questa città, qualcosa che Dio voleva dirgli, cioè che il loro peccato, la loro malvagità era salita fino a Dio. Questo era il compito di Giona. Che cosa fa Giona? Prende, va a Ninive e obbedisce subito al Signore. No, abbiamo visto che non fa così, se ne va proprio dalla parte opposta. Va a Giaffa, si imbarca su una nave, una nave che era diretta a Tarsis, che era esattamente dalla parte, nella direzione opposta di dove Dio gli aveva detto di andare. Esattamente era il luogo più lontano del mondo allora conosciuto da dove lui era destinato originariamente, dal posto dove Dio gli aveva detto di andare. E oggi andremo a vedere che cosa risponde Dio a questo Giona che ha pensato bene di non solo di non obbedire a Dio, ma di scappare dalla sua presenza. Andremo a vedere qual è la risposta di Dio, come reagisce Dio e quali sono le conseguenze del comportamento di Giona, ovvero quali sono le conseguenze del disobbedire a Dio. Leggiamo il brano. Ci troviamo nel primo capitolo di Giona, dal verso 4 al verso 12, e qui la scrittura dice: il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu sul mare una tempesta così forte che la nave era sul punto di sfasciarsi. I marinai ebbero paura e invocarono ciascuno il proprio Dio e gettarono a mare il carico di bordo per alleggerire la nave. Giona invece era sceso in fondo alla nave, si era coricato e dormiva profondamente. Il capitano gli si avvicinò e gli disse: che fai qui, dormi? Alzati, invoca il tuo Dio, forse egli si darà pensiero di noi e non periremo. Poi si dissero l'un l'altro: venite, tiriamo a sorte e sapremo per causa di chi ci capita questa disgrazia. Tirarono a sorte e la sorte cadde su Giona, e allora gli dissero: spiegaci dunque per causa di chi ci capita questa disgrazia, qual è il tuo mestiere, da dove vieni, qual è il tuo paese, a quale popolo appartieni? Egli rispose loro: sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo che ha fatto il mare e la terraferma. Allora quegli uomini furono presi da grande spavento e gli domandarono: perché hai fatto questo? Quegli uomini infatti sapevano che egli fuggiva lontano dalla presenza del Signore perché egli li aveva messi al corrente della cosa. Poi gli dissero: che dobbiamo fare di te perché il Signore si calmi, perché il mare si calmi per noi? Il mare infatti si faceva sempre più impetuoso. Egli rispose: prendetemi e gettatemi in mare, e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. Fin qui stamattina la parola di Dio. Andremo a vedere un pochino, faremo un piccolo passo indietro stamattina, perché per andare avanti dobbiamo un attimo rinfrescare la nostra memoria e vedere bene qual è stato il comportamento di Giona prima che Dio rispondesse. E così divideremo in due punti questo brano. Il primo punto è la disobbedienza di Giona, e il secondo punto è la risposta di Dio. Allora, per cercare di comprendere il più a fondo possibile quello che il Signore sta dicendo qui, per trarre un insegnamento che possa veramente farci crescere, dobbiamo cercare di immedesimarci in Giona, dobbiamo cercare di metterci nei suoi panni, dobbiamo cercare di vedere in noi stessi questo profeta. E se ci pensiamo bene, questo è sicuramente possibile se consideriamo almeno un fatto, il fatto che Giona è scappato da Dio, che Giona è fuggito da Dio. Ti è mai capitato di scappare da Dio? Ti è mai capitato di cercare di fuggire da Lui? Ti è mai capitato di capire quale fosse la cosa giusta da fare, la strada giusta da intraprendere, la decisione giusta da prendere e nonostante ciò hai fatto esattamente l'opposto? Se consideriamo questo possiamo, penso, immedesimarci in Giona, perché credo che ognuno di noi abbia avuto questa esperienza. Sicuramente Dio, anzi molto probabilmente, Dio non ti ha parlato nello stesso modo in cui ha parlato a Giona, così a chiare lettere, alzati e va a Ninive. Sappiamo però che il Signore usa diversi modi per farci capire qual è la sua volontà. E lo Spirito Santo che parla alla nostra coscienza, alcuni fratelli maturi che ci danno dei consigli, la Scrittura stessa che ci dice chiaramente cosa fare in determinate circostanze, in ogni circostanza in realtà. Ti è capitato mai di esserti comportato in modo esattamente opposto a quello che sapevi invece essere il modo giusto? Credo proprio di sì. Credo che questo sia capitato almeno una volta nella vita a tutti noi. E credo che questa sia una cosa che accomuna tutti gli esseri umani, tutti gli esseri umani, ovvero disobbedire a Dio. E considerate che per disobbedire a Dio non c'è bisogno necessariamente di imbarcarsi per una destinazione lontana, per andare all'altro capo del mondo. Per disobbedire a Dio è sufficiente dire una bugia, è sufficiente andare su internet a visitare dei siti particolari, è sufficiente provare del risentimento verso una persona che magari ci ha trattato male. O addirittura è sufficiente avere l'opportunità di fare del bene e non farlo. Anche rimanendo passivi, senza fare nulla, possiamo disobbedire a Dio. Pensate. Però è vero che quello di Giona è un caso particolare, no? Andiamo a vedere che cosa succede. Cerchiamo di capire come procede la storia di Giona, gli avvenimenti che si susseguono, per cercare di trarre degli insegnamenti per noi questa mattina. Che cosa ha fatto Giona quando ha ricevuto da parte di Dio il comandamento di andare a Ninive, scusate? Che cosa ha fatto? Non solo ha deciso di disobbedire, cioè di non andare. Leggiamo il versetto 3, scusate, così lo ricordiamo bene. Il versetto 3 dice: ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis e, pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Quindi Giona ha non solo disobbedito a Dio, ma ha pianificato una fuga. Avete letto bene quello che dice qui? Che Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, quindi aveva già una meta stabilita. Ha pianificato questa fuga, quindi non ha solo deciso di disobbedire, ma ha anche fatto un piano per scappare dalla presenza di Dio, una fuga premeditata. E qui dobbiamo fare almeno due riflessioni. La prima è che a volte, quando comprendiamo che il costo del servizio per Dio è alto, ci spaventiamo e la tentazione può essere quella di fuggire, di allontanarsi dal Signore. Giona è fuggito, l'abbiamo ascoltato la settimana scorsa, perché sapeva che Ninive, che i Niniviti erano un popolo violento e quindi aveva paura, ha temuto per la sua vita e è fuggito dalla presenza di Dio, si è allontanato da Dio. Ora noi sappiamo benissimo che non è possibile, no, allontanarsi da Dio veramente. Non è possibile. Cercare di allontanarsi da Dio è come cercare di allontanarsi dall'aria che respiriamo. Non si può. Non si può. E la scrittura ci dice che in Lui noi siamo, viviamo, ci muoviamo. Non si può allontanarsi, fuggire da Dio. Però, e questo lo vediamo anche nella scrittura, nella scrittura che ci dice: dove potrei andarmene lontano dal tuo spirito? Dove fuggirò dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu vi sei. Se scendo nel soggiorno dei morti, eccoti là. Se prendo le ali dell'alba e vado ad abitare all'estremità del mare, ecco Giona, anche là mi condurrà la tua mano e mi afferrerà la tua destra. Se dico certo, le tenebre mi nasconderanno e la luce diventerà notte intorno a me, le tenebre stesse non possono nasconderti nulla e la notte per te è chiara come il giorno. Le tenebre e la luce ti sono uguali. Quindi fuggire da Dio è impossibile, ma ci si può allontanare spiritualmente. Ci si può allontanare spiritualmente. Quando non si obbedisce a Dio, quando non si fa la volontà di Dio, quando si rifiuta Dio, questo è quello che succede, ci si allontana spiritualmente. Si perde quell'armonia che il figlio di Dio deve avere con il suo creatore. Quell'armonia che ogni uomo, ogni essere umano dovrebbe avere. È importante quindi che comprendiamo questo concetto. La vita del credente non ha posizioni neutrali. Non c'è una posizione neutrale per il credente davanti a Dio. O si obbedisce o si disobbedisce. O si fa la volontà di Dio oppure non si fa. Il cristiano non si ferma in autogrill sulla strada della santificazione per prendere una pausa. Non è possibile. Questo la scrittura non lo contempla. La vita del credente è sempre in movimento, o va avanti oppure va indietro. Non ci si può fermare. E queste sono le conseguenze del disobbedire a Dio. O si progredisce nella conoscenza di Dio e nella crescita spirituale, oppure si regredisce. O ci si avvicina sempre di più, o ci si allontana sempre di più. La seconda riflessione. Abbiamo detto che Giona premedita una fuga a Tarsis. Scende al porto di Giaffa e che cosa trova? Una nave bella pronta per salpare verso Tarsis, vero? Ma guarda un po', che caso, eh? Proprio provvidenziale. Considerate che Tarsis, lo abbiamo già detto, era il viaggio più lungo che si potesse conoscere all'epoca via mare. E quindi le navi non dovevano partire tutti i giorni con regolarità. Lui è sceso e ha trovato questa nave pronta a partire. Inoltre la scrittura ci dice anche, questo non è da sottovalutare, che lui paga il prezzo del biglietto. Quindi quando è arrivato lì ha trovato non solo una nave, ma aveva anche abbastanza soldi per pagare, per pagarsi il biglietto del viaggio. Questa circostanza in Giona che cosa ha prodotto? Un pensiero. Questa è la volontà di Dio. Arrivo al porto, trovo una nave pronta a salpare. Ho anche i soldi necessari per pagarmi il biglietto. Questa non è una porta, è un portone spalancato che mi si è aperto. E non può essere altro che la volontà di Dio. Quante volte abbiamo cercato una soluzione più comoda, meno dolorosa, meno impegnativa davanti a un compito che il Signore ci aveva affidato? Magari anche abbiamo pregato, no? Signore, testimoniare in quel posto è troppo faticoso, impegnativo, pericoloso. Ti prego, dammi una soluzione, fa che non debba affrontare questa grande prova. Dobbiamo fare attenzione, fratelli e sorelle, perché il fatto che vada tutto bene, che le circostanze sembrano essere favorevoli, sembrano esserci favorevoli, non significano. Non significa questo necessariamente che stiamo facendo la volontà di Dio e che Lui ci sta spianando la strada. Piuttosto, abbiamo bisogno di qualcosa di più specifico, di semplici circostanze favorevoli, per poter affermare con certezza che quella è la volontà di Dio. Abbiamo bisogno di andare alla Sua parola e trovare la conferma. Perché se nella Sua parola troviamo scritto che dobbiamo fare una cosa, e che sentiamo che siamo chiamati a fare quella cosa da parte di Dio e abbiamo paura e ci sviamo, Dio ci sta dicendo comunque che dobbiamo fare quella cosa, che quella è la sua volontà per noi, che quello è il suo comandamento. Quante volte abbiamo scoperto di aver disobbedito a Dio perché abbiamo voluto vedere solo ciò che interessava a noi, no? Allora cerchiamo dei segni particolari che ci facciano capire che in realtà posso evitare di fare quello, e se li cerchiamo bene li troviamo. Se li cerchiamo bene li troviamo. Quindi Dio ha dato un ordine a Giona tornando a noi e ha disobbedito scappando. Ora veniamo alla seconda parte e andiamo a esaminare il brano dal 4 al 12. Vediamo la risposta di Dio, perché qui è importantissimo vedere come Dio risponde al comportamento di Giona, alla sua disobbedienza. E quale è stata la risposta di Dio? Il Signore scatenò un gran vento sul mare e vi fu una grande tempesta. La traduzione letterale per questa parola, che qui è tradotta in scatenare, è esattamente scagliare, ed è la parola che si usava per descrivere qualcuno che scagliava un giavellotto contro un obiettivo ben preciso, ben determinato, cioè aveva preso proprio la mira e prendeva questo giavellotto e lo scagliava contro quell'obiettivo lì. Ecco, questa è la parola: il Signore ha scagliato un gran vento sulla nave che stava, sulla quale si era imbarcato Giona. E il Signore ha agito con potenza nei confronti di Giona. E possiamo vedere qui in che modo agisce il Signore quando noi disobbediamo alla sua volontà. Quando noi scappiamo, che succede? Noi scappiamo, ma Dio ci insegue. Noi scappiamo, ma Dio ci insegue. Qui il Signore ci permette di sfatare un mito che negli ultimi 50-60 anni si è fatto sempre più presente dai cristiani evangelici. Ascoltate, perché questo è molto importante. Avete mai sentito dire frasi come «lascia che il Signore operi in te», «permetti a Dio di fare la sua volontà nella tua vita», «non opporti alla volontà di Dio, altrimenti non potrà fare la sua opera nella tua vita»? Avete mai sentito nell'ambiente evangelico queste affermazioni? Io molte volte, ed è molto triste, perché il problema con questa idea è che questo concetto toglie il potere a Dio e lo dà all'uomo. Secondo questo modo di pensare, la creatura ha la facoltà ed il potere di permettere o meno al suo creatore di operare nella propria vita. Questo è sconvolgente e non è da prendere alla leggera. Ovviamente questo non è possibile, eppure siamo arrivati a dire delle cose veramente assurde, come cristiani evangelici. Vi leggo le parole prese da un libro cristiano. Così dice: se Martin Luther King può sognare il giorno in cui tutte le razze vivranno insieme in pace, allora sicuramente Dio può sognare il giorno nel quale i suoi figli lavoreranno tutti insieme nell'unità. Ascoltate bene. Per 5 volte Gesù, in Giovanni 17, pregò che siano tutti uno, sperando forse che l'enfasi posta riuscisse a far avverare il suo sogno. Attenzione, troppo spesso noi pensiamo che la volontà dell'uomo sia debole. Invece, essa è così forte che nemmeno Dio stesso intende violarla. La volontà dell'uomo è così forte che nemmeno Dio stesso intende violarla. C'è scritto così. Così solo il rifiuto di Dio di violare la volontà dell'uomo e la natura resistente dell'uomo lasciano la preghiera di Gesù senza risposta. Allora, questo è un libro, è una citazione presa integralmente da un libro, ripeto, cristiano, e si intitola La squadra ideale di Dio. L'autore è Tim Tenney, non lo conoscevo, e trovate questo libro sul sito della CLC. È prodotto anche da altre case editrici, è pubblicato. E questo è un concetto ripugnante, non trovo altre parole. Dio sogna, prima di tutto, spera che l'uomo gli permetta di fare qualcosa. Quindi se diamo spazio a questi concetti, no? Lascia Dio operare in te, lascia che Dio faccia questo, permetti al Signore di fare quell'altro, andiamo a finire qui. E quello che vedo io in questo brano che stiamo leggendo oggi è tutta un'altra storia. La scrittura racconta tutta un'altra storia. Se vediamo bene, qui c'è un Dio che ha un piano per far tornare a sé gli abitanti di una città, Ninive, e questo piano comprende l'uso di uno strumento che è Giona. Uno strumento, quello che siamo noi. Giona scappa, ma Dio lo insegue e, mostrando la sua potenza nella sua sovranità, annienta la volontà dell'uomo e lo usa comunque per portare avanti il suo piano. Oggi non siamo arrivati alla seconda parte del viaggio, diciamo, di Giona, quello che succede dopo che lo buttano in mare. Ma questo è quello che vediamo qui, nella scrittura. Dio non aspetta lì che noi gli permettiamo di fare qualcosa, Dio agisce. E se noi ci induriamo, lui spezza questa corazza a colpi di mazza. Ho fatto anche la rima. Lui spezza la corazza della nostra volontà, che non è né dura né indistruttibile per Dio. Assolutamente. Facciamo attenzione a non lasciarci sviare dai pensieri umani che trovano purtroppo terreno fertile anche in certi ambienti cristiani. Non invertiamo mai la prospettiva nella quale dobbiamo vedere il Signore, il Dio del cielo che ha fatto il mare e la terra ferma, come dice qui Giona al verso 9. Il creatore e la creatura. Questa è la prospettiva giusta. Non dobbiamo mettere la creatura sul trono e relegare il creatore in un ruolo che non gli appartiene. È Dio che assegna i ruoli. Torniamo al nostro brano e vediamo che al verso 5 cosa fanno i marinai. Presi da grande paura, iniziano a gettare il carico in mare, no, per alleggerire la nave. Ecco le conseguenze del rifiuto di Giona di obbedire a Dio. Fate attenzione, invece di essere una benedizione per una città intera, come Dio aveva stabilito che fosse, che cosa è successo? Giona diventa una maledizione per i pochi che erano lì sulla nave. Perché? Perché questi hanno dovuto addirittura buttare via il carico dalla nave per cercare di salvarsi. Erano presi da spavento, erano terrorizzati. E questo ci fa comprendere che se disobbediamo a Dio e andiamo contro la sua volontà e insistiamo in questo nostro comportamento, porteremo difficoltà e problemi non solo a noi stessi, ma anche a coloro che ci circondano, anche a coloro che sono intorno a noi. I marinai sono spaventati, terrorizzati. Ognuno prega il suo Dio per essere salvato, pensate, per cercare la salvezza, per cercare scampo da questa tempesta. Gettano, come ho già detto, il carico a mare, che è la loro fonte di guadagno, la loro fonte di vita. Vuol dire che non avevano altra speranza. Avete notato che cosa fa Giona in tutto questo? Giona dorme profondamente, dice la scrittura. Giona dorme profondamente. Che bella scena. Pensate un po', lui rilassato, tranquillo, che dorme nel mare in tempesta. Giona si era fatto questo viaggio per arrivare a Giaffa, quindi era stanco sicuramente. Però quando è arrivato lì nel porto, l'abbiamo già detto, ha trovato la nave pronta per salpare, è riuscito a pagare il prezzo del biglietto, quindi si è rilassato, si è tranquillizzato, ha capito, sbagliando, che quella fosse la volontà di Dio, perché ha trovato la porta aperta, il portone spalancato, finalmente ha salito sulla nave, è tutto tranquillo e sereno. Visto che era anche stanco, si mette a dormire, no? E capiamo che era tranquillo e sereno anche dal fatto che dormiva profondamente, ci dice la scrittura, che in una nave sballottata qua e là dalla tempesta non credo che si possa riuscire a dormire più di tanto, ma lui era tranquillo, era sereno. Dobbiamo, anche qui troviamo qualcosa da imparare. dobbiamo imparare a non fidarci dei nostri sentimenti. Può capitare di sentirsi sereni e tranquilli dopo aver preso una decisione contraria alla volontà di Dio? Può capitare una cosa del genere? Riflettiamoci. Ci viene magari di dire di no all'inizio, no? Perché io sto andando contro la volontà di Dio, non posso essere sereno e tranquillo. Ma qui Giona era sereno e tranquillo. Quindi dobbiamo ammettere che può capitare, sempre per un nostro errore di valutazione, dato dalla nostra durezza di cuore. Quindi può capitare, Giona lo ha fatto. Ricordate, c'è stato un altro più grande di Giona che si è messo a dormire su una barca durante una tempesta. Non so se vi ricordate qualcosa di simile dalla scrittura. Gesù aveva avuto una giornata molto faticosa, era stato a casa di Pietro, aveva guarito la suocera, e gli erano stati portati molti indemoniati, molti malati per guarirli perché si era sparsa la voce, quindi lui aveva lavorato così tanto, perciò aveva operato, diciamo, usiamo questo termine forse più adatto. Si era imbarcato sulla barca con i discepoli per andare dall'altra parte, no? Dall'altra riva, vi ricordate? E che cosa fa? Lui si addormenta. A un certo punto si scatena anche lì una tempesta e Gesù continuava a dormire. I discepoli, anche loro, vanno lì da Gesù e lo svegliano, gli dicono: Gesù, siamo spaventati, cosa possiamo fare? Salvaci. Gesù si sveglia e cosa gli dice? Perché avete paura, o uomini di poca fede? Perché avete paura, o uomini di poca fede? Vedete, se accostiamo questi due episodi, traiamo la stessa conclusione, cioè che quando ci ritiriamo da Dio, quando non abbiamo fiducia, quando vogliamo scappare perché quello che vediamo davanti a noi sembra troppo grosso e insormontabile e non abbiamo le forze per superarlo, pensiamo, allora la questione è sempre quella: siamo uomini di poca fede. E la conclusione qui è che non dobbiamo necessariamente che arrivi una tempesta per seguire il Signore e fare la sua volontà. Dio ci sta dicendo di avere fede in Lui e di essere obbedienti, perché il suo piano per noi è solo per il nostro bene e per il bene di coloro che sono intorno a noi e che Dio stesso metterà sulla nostra strada. Dobbiamo avere fede, fratelli e sorelle, davanti a delle difficoltà. Se il Signore ci chiama in quella direzione, non dobbiamo farci spaventare, dobbiamo piuttosto convincerci, pensare, riflettere sul fatto che quella è la volontà di Dio e non dobbiamo fuggire davanti a Lui. Dobbiamo avere fede, dobbiamo andare avanti come figli obbedienti. Torniamo allo svolgimento degli eventi. Al versetto 7 troviamo questo capitano della nave che va da Giona e lo sveglia, vero? E gli dice di pregare il suo Dio perché la situazione è grave. È talmente grave che a un certo punto questi marinai si mettono a tirare a sorte, vogliono capire che cosa succede, di chi è la colpa. Perché quel vento, quella tempesta si è scatenata contro di loro? Hanno capito che c'è qualcosa che non va e quindi si mettono a tirare a sorte. All'epoca era consuetudine in situazioni particolari tirare a sorte per capire o di chi fosse la responsabilità di una certa cosa o per scegliere qualcuno per un compito particolare, eccetera. E quindi si mettono a tirare a sorte, non sappiamo in quale modo, se facendo sassa, carta, forbice o qualche altra cosa, però l'importante per noi è capire che la sorte è caduta su Giona, guarda caso. La sorte è caduta su Giona. Ora, dobbiamo evidenziare questa mattina un fatto, cioè che Giona, dopo che è stato svegliato, non ha confessato, lui sapeva perché stava succedendo quello, non gli ha detto subito che era lui il responsabile, che era a causa sua che stava succedendo quello, che a casa sua era arrivata la tempesta e loro rischiavano tutti di morire. Ha aspettato che loro tirassero a sorte, che lo scoprissero, no? Che la sorte cadesse su di lui. Ha aspettato che i marinai lo incalzassero con mille domande: chi sei, da dove vieni, quali sono le tue origini, perché sei qui, eccetera. Dopo che è successo tutto questo, ha confessato che la tempesta era arrivata a causa del fatto che lui stava scappando dal Signore. E qui possiamo imparare un'altra cosa ancora. Vedete, come seguendo la storia in modo cronologico riusciamo a carpire degli insegnamenti molto interessanti, molto profondi per noi. Che cosa possiamo imparare? Che non dobbiamo aspettare che qualcuno ci incalzi con domande insistenti prima di testimoniare di Cristo. E dobbiamo essere alcuna opportunità che il Signore ci mette davanti. Sapete, le persone oggi non vogliono sapere niente di Cristo, delle sue sofferenze, non vogliono sapere della salvezza, non vogliono nemmeno sapere che hanno bisogno di essere salvati. Per cui non aspettatevi che ci sia la fila, fuori dalla nostra porta, persone che bussano e ci fanno domande di Gesù e ci chiedono che cosa devo fare per essere salvato. Qualche volta succede, grazie a Dio ancora, ma sicuramente non è una consuetudine. Dobbiamo sfruttare le opportunità che ci mette davanti il Signore. Le persone sono concentrate e impegnate a seguire la moda, il gossip, il divertimento, la carriera, i propri sogni. Non c'è spazio per Gesù, non c'è spazio per Dio. E così la responsabilità è la nostra. Il Signore ci metterà davanti delle opportunità. E dobbiamo sfruttarle, non dobbiamo lasciarcele sfuggire. Non facciamo come Giona ha fatto, che ha dovuto subire un interrogatorio prima di parlare. Invece dobbiamo fare come lui nel modo in cui ha risposto. Vediamo in che modo Giona ha risposto. Quello dobbiamo imitare, non il fatto che lui è stato reticente all'inizio. Guardiamo come ha risposto Giona. Quando gli hanno chiesto chi fosse e da dove venisse, lui che ha risposto: sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Giona è stato sincero, diretto, schietto, con una sola frase, ha messo davanti a questi marinai il Dio del cielo, il Dio creatore, il Dio onnipotente. Come ha fatto? Riflettiamo un attimo. Quali sono i punti di riferimento per i marinai? Il cielo, vero? Perché? Perché di giorno c'è il sole e di notte ci sono le stelle per guidarli, no? Il mare, ovviamente, sono marinai, stanno in mezzo al mare, quindi quello è il secondo punto di riferimento. E l'altro punto di riferimento è la terra ferma, no? Che è quella che loro agognano di raggiungere al più presto possibile, specialmente in condizioni di mare avverso. È come qui se Giona gli avesse detto: io credo in Dio, vedete il cielo dal quale ora arriva questo vento impetuoso? Bene, il mio Dio è il Dio di quel cielo lì, il Signore è il Dio di quel cielo. Vedete il mare che ora si sta rivoltando contro di noi? Bene, il mio Dio, il Dio che io servo, è il Dio che ha fatto quel mare. Vedete gli scogli in lontananza dove fra poco probabilmente ci andremo a fracassare? Beh, Dio è il Dio che ha fatto quegli scogli, quella terraferma, e sta mettendo davanti a loro questo Dio così onnipotente, in modo che loro possano comprendere che Dio è, che possano comprendere che è il Dio al di sopra di tutti gli dèi. E qual è la reazione dei marinai? Questo è interessante. La reazione dei marinai, invece di avventarsi contro Giona, perché sapendo che lui era colpa, oppure di maledire Dio, perché sapevano che Dio aveva causato tutto quello, che cosa fanno? Sono presi da grande spavento, da gran timore, perché avevano capito chi era il Dio di Giona. E qui per noi c'è un insegnamento, anche questo molto importante. Gli insegnamenti della Scrittura sono tutti fondamentali per noi che crediamo. Quando abbiamo l'opportunità di testimoniare di Cristo, parliamo sinceramente, cari fratelli e sorelle. Non dobbiamo avere paura di offendere le coscienze delle persone, non dobbiamo avere paura di spaventare le persone. Parliamo del nostro Dio e del bisogno di salvezza dell'uomo. Siamo schietti, senza mezzi termini, senza addolcire la pillola, senza usare guanti. Sapete perché? Perché quando Dio giudicherà, non userà i guanti. Non possiamo permetterci di usarli noi. Non possiamo annacquare il Vangelo. Non possiamo addolcire questo Dio di giustizia, questo Dio di ira, come ci dice la scrittura nel primo capitolo di Romani. In quanto peccatori perdonati, in quanto figli di Dio adottati e in qualità di persone che hanno ricevuto una grazia immeritata, abbiamo una responsabilità nei confronti di coloro che non conoscono Dio, di testimoniare fedelmente del Signore, del Vangelo, del Creatore. Vediamo l'ultimo verso. Giona che cosa dice al verso 12? Dice, egli rispose, prendetemi, gettatemi in mare, perché loro gli hanno chiesto che cosa dobbiamo fare, no? Per far sì che questa tempesta finisca. Prendetemi e gettatemi in mare e il mare si calmerà per voi, perché io so che questa gran tempesta vi piomba addosso per causa mia. Guardate che qui Giona è vero che sta cercando di salvare le vite di questi marinai, ma è anche vero che non ha capitolato ancora davanti a Dio, perché lui non sa che c'è un pesce sotto che lo inghiottirà e lo perterrà al caldo per 3 giorni e poi lui tornerà e farà la volontà di Dio, eccetera, eccetera. Lui preferisce morire piuttosto che andare a Ninive a fare la volontà di Dio. Questa è una riflessione molto importante. Lui è ancora così spaventato, così terrorizzato, così determinato a fuggire da quella che è la volontà di Dio, che preferisce morire. Ovviamente la prossima volta vedremo come prosegue questa storia, sappiamo tutti già come prosegue, ma sicuramente sarà analizzato e vorremmo trarre degli altri insegnamenti che il Signore ci possa benedire in questo, però adesso traiamo le nostre conclusioni. Che cosa vediamo in tutto questo? Abbiamo detto che il Signore opera in un certo modo, no? Abbiamo detto che Lui non si fa problemi davanti all'uomo, abbiamo detto che Dio non guarda con rispetto alla volontà dell'uomo e ne sta fuori e la rispetta e la teme, piuttosto abbiamo visto che Dio è un Dio che agisce, che insegue l'uomo quando fugge. Che cos'è questo? È un Dio che, se c'è bisogno, prende a bastonate l'uomo per fargli capire che cosa deve fare. Che cos'è questo se non amore? Che cos'è questa se non compassione verso quegli esseri umani così piccoli, così incapaci di comprendere le grandi cose di Dio, il piano di Dio? Che cos'è questo se non compassione per degli esseri umani che hanno una fede piccola, nemmeno come un granello di sabbia? No? Questo è amore, questo è vero amore, questa è la compassione di Dio. Noi fuggiamo lontano da Lui o cerchiamo di fare così e Dio ci insegue per continuare a prendersi cura di noi. E la seconda cosa che dobbiamo considerare è semplicemente questa, che noi siamo Suoi servi. È vero, Gesù ci dice che noi siamo Suoi amici, Lui ci tratta come amici, vero? Però non dobbiamo fraintendere. Non possiamo andare a giocare a carte con Gesù, andarcene al pub con Gesù a bere una birra, a farci 4 chiacchiere. Non è questo il senso delle parole di Gesù. Siamo Suoi amici, è vero. Ma siamo servi. Eravamo schiavi del peccato, siamo servi di Dio. Questo è il concetto, questo è il cambiamento che il Signore opera in coloro che salva. E un servo non può starsene seduto con le gambe sul tavolo a girarsi i pollici. Non possiamo esimerci dal fare la volontà di Dio. Dio ha un piano per la vita di ognuno di noi, Dio ha dei compiti, Dio ha delle opere già preparate che sono pronte per noi da compiere, lo sapete, e abbiamo la responsabilità di fare la volontà di Dio, di obbedire al nostro Signore. Così vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, veniamo davanti a te, oh Signore, per ringraziarti, per lodarti, Signore, per queste parole, per la tua schiettezza, Signore, per la tua chiarezza, per come tu, oh Signore, ci metti davanti la tua volontà e i tuoi insegnamenti in modo così chiaro, per come offendi le nostre coscienze, Signore, per come bastoni, Signore, la nostra schiena perché siamo duri. Siamo un popolo dal collo duro anche noi, Signore. E abbiamo bisogno che tu ci riprendi, che tu ci insegui, che tu ci fai comprendere anche a muso duro, Signore, che non possiamo fare altro che venire in ginocchio da te e dire, Signore, fa di me ciò che vuoi. Ti ringraziamo, Padre, perché tu ci hai tratto dalla perdizione eterna, ti ha dato la vera vita, Signore, e ti preghiamo affinché possiamo, Signore, ancora di più riflettere su queste parole che leggiamo, sulla storia di Giona, affinché possiamo metterci al tuo servizio e non pretendere che tu sia al nostro servizio, Signore. Dacci di poter comprendere nella giusta prospettiva il rapporto che dobbiamo avere con te. Dacci di poter comprendere, oh Signore, che siamo delle creature, che non meritiamo nulla e che tu ci hai salvato nonostante noi non lo meritavamo, Signore. Facci comprendere che ogni cosa che siamo, che abbiamo, l'aria stessa che respiriamo la dobbiamo a te, oh Signore. Così vogliamo veramente ringraziarti per il sacrificio di Cristo Gesù. Vogliamo ringraziarti perché tu hai reso possibile che noi comprendessimo queste cose e che le mettessimo in pratica attraverso quel sacrificio. Nel nome di Cristo Gesù ti preghiamo. Amen.